winner is the city of Lisbon.
Una sorpresa, sicuramente. La capitale europea verde del 2020 sarà la città di Lisbona. La candidatura era stata presentata anche per l'anno in corso, ma la giuria aveva scelto Oslo. Lisbona è la città europea più meridionale a ricevere questo riconoscimento, in un albo d'oro dominato dalle città del nord Europa o con una lunga tradizione quando viene affrontato il tema dell'ambiente.
Quale idea? Non ovo la tua cidade chamar por ti.
Proviamo allora a lasciare alle spalle i cliché sullo scarso rapporto con il territorio che inevitabilmente accompagnano i centri urbani dell'Europa del Sud. Entrando nel municipio di Lisbona, nell'atrio, è esposto il trofeo riservato alle capitali verdi europee. Duarte Mata è l'architetto del paesaggio che ha contribuito in modo importante alla presentazione della candidatura. Ora è consulente urbanistico del municipio di Lisbona.
We knew how the process of winning was happening so far, but we thought always that the bid was open to all the cities. So
sapevamo quale fosse il procedimento per vincere, come era successo in passato, e poi abbiamo sempre pensato che il concorso fosse aperto a tutte le città. Non era certo solo per le capitali del nord. Negli ultimi 10 anni abbiamo portato avanti grandi cambiamenti qui a Lisbona, come illustrano molti indicatori e come riconoscono tutti, miglioramenti importanti in numerosi settori come qualità della vita, ambiente, risparmio energetico. Anche nella crisi economica abbiamo intravisto l'opportunità di risparmiare grazie ai ritrovati nel settore ecologico, nel comportamento dei cittadini.
After these bids, we have clarified how we propose to achieve, because we are.
Dopo la presentazione della candidatura abbiamo spiegato come avremmo raggiunto l'obiettivo, perché siamo la prima capitale europea ad aver aderito al governo globale dei sindaci per il clima e l'energia. Abbiamo presentato il piano di azione per raggiungere tutti gli obiettivi che abbiamo firmato. Abbiamo fatto progressi nel risparmio di energia negli edifici, nella sostituzione delle lampadine a LED in città con il risparmio del 90%, ed ora siamo impegnati in modo massiccio sul fronte dei trasporti. È la sfida più importante. Per 40 anni la città è stata disegnata per le auto, le periferie hanno conosciuto degrado e perdita di abitanti. Abbiamo speso molto per strade e infrastrutture di traffico, il trasporto pubblico era stato ridimensionato ed ora riproponiamo lo schema per la mobilità. Ci sono le biciclette parcheggiate anche davanti al municipio, qualcosa di impensabile solo 4 o 5 anni fa. Eravamo una città senza bici, invece ora ci sono e possono essere noleggiate anche biciclette elettriche.
And now we are a city with lots of bikes in several hours, including electric bikes from the sharing system.
I servizi di trasporto alternativi all'auto privata sono una realtà anche a Lisbona. Ma com'è cambiata l'attitudine nei confronti dell'ambiente? Tra pochi mesi la città ospiterà il convegno europeo sull'adattamento climatico, appuntamento organizzato dalla locale università. Felipe Duarte Santos è professore emerito, ha guidato nel lontano 1999 un gruppo di lavoro scientifico per comprendere le conseguenze del riscaldamento climatico nella nazione. Ora è presidente del Consiglio nazionale per l'ambiente e lo sviluppo sostenibile.
The concern, the attention to environmental questions really started, I would say, end of the 80s, especially with the Stockholm Conference.
Le preoccupazioni e l'attenzione riguardo alle tematiche ambientali iniziarono, direi, verso la fine degli anni Ottanta, dopo la conferenza di Stoccolma sullo sviluppo sostenibile alla quale anche il Portogallo aveva partecipato. A livello governativo abbiamo lavorato a questa realtà fin dalla rivoluzione del 1974. C'è stato da subito un dipartimento che si occupava di ambiente, che successivamente è diventato un ministero. Oggi lo stesso ministero si occupa anche di transizione energetica. Le aree protette in Portogallo superano il 24%, una superficie considerevole che comprende anche gli arcipelaghi delle Azzorre e di Madeira. Tutti hanno capito che l'ambiente è un bene importante per il benessere e per le future generazioni. Per quanto riguarda il riscaldamento climatico, stiamo conoscendo un'evoluzione diversa rispetto alle altre realtà europee. Nel 1999 un gruppo di scienziati aveva deciso di realizzare uno studio sulle conseguenze del riscaldamento climatico sul Portogallo continentale, affrontando diversi scenari. Era stata un'iniziativa che non giungeva dal governo. Siamo riusciti ad ottenere i fondi da una fondazione che si occupa anche di scienza, musica, arte e altre attività, la Fondazione Gulbenkian. Abbiamo ricevuto un contributo, lo studio fu terminato nel 2002, scritto in inglese, e quindi ne abbiamo realizzato un secondo che comprendeva anche gli arcipelaghi di Madeira e delle Azzorre. Si occupa dei principali settori coinvolti dalle conseguenze climatiche, dal sistema biofisico come acqua, risorse idriche, agricoltura, foreste, salute, la zona costiera, attività ittica, eccetera. Anche lo studio ebbe un forte impatto, anche perché era il primo di carattere scientifico nell'Europa meridionale. E da allora il governo è stato sempre molto attento alla questione climatica. Abbiamo pubblicato un altro studio nel 2006, scritto in portoghese, con il contributo questa volta della Fondazione per la Scienza e la Tecnologia. Da allora fu ideata una strategia per affrontare la questione del riscaldamento climatico. Fu creata una commissione ad hoc dopo la firma del protocollo di Kyoto e ideato un piano per la mitigazione degli effetti del riscaldamento climatico e uno per l'adattamento e gli sviluppi più recenti e che si trovano anche nel dibattito che coinvolge l'opinione pubblica. Riguardano l'obiettivo di essere a emissioni zero entro il 2050. Si tratta di un obiettivo ambizioso, ma è un passo significativo.
Make Portugal carbon neutral by 2050. This is something that is going to be very difficult, but I think it's a very significant step.
So bold, so bold. So bold, so bold. Yeah, Gretchen.
Guardare avanti, insomma. Alcuni termini presentati nella candidatura a Capitale Verde sono forse quelli attesi: risparmio energetico, mobilità sostenibile, biodiversità. Ma la città di Lisbona ha messo in evidenza anche la pianificazione urbana. Il disegno della città di domani è forse decisivo perché ogni iniziativa legata all'ambiente abbia successo. Alla Facoltà di Architettura di Lisbona, Francesca Dalcin è ricercatrice, assistente del corso di progettazione per gli studenti del quarto anno e sta presentando il dottorato di ricerca.
Io in questo momento mi sto occupando per il PhD in urbanistica dello studio della Rua Marginal, in portoghese, se vogliamo tradurla in inglese, Seashore Street, ed è in italiano il litorale. Quindi vedere come all'interno della costa portoghese siano presenti innanzitutto l'84% della popolazione portoghese e su queste città ci sia questo elemento urbano che è un elemento di condivisione, di incontro, come la piazza per la nostra cultura, e questo elemento è destinato a scomparire a causa dell'innalzamento del livello medio del mare. E quindi lo studio che si sta intraprendendo a livello di facoltà è cercare di comprendere come all'interno di questo spazio, a causa di un innalzamento di quota, si andrà a intervenire. Quindi è il muro l'elemento che potrà risolvere il problema, e si sta ragionando sul fatto che no, non lo è, e quindi bisognerà intraprendere nuove politiche, nuove gestioni del territorio. E questo è una tesi iniziale da un anno, sta iniziando ad aprire una serie di tematiche che Lisbona è forse più aperta a risolvere rispetto a quella che era la scuola di Venezia da cui vengo, in cui si pensa al progetto territoriale in relazione al cambiamento climatico, ma non più alla scala di città, si pensa sempre alla pianificazione, quindi una scala molto più grande, e di conseguenza si perdono certi piccoli elementi che nella scala della città avevi bisogno di considerare per capire qual era la realtà e la problematica. E questo si interfaccia anche con quello che è l'insegnamento dell'architettura e dell'urbanistica nella scuola di Lisbona, dove ci troviamo, in cui l'urbanistica è comunque legata allo studio della città, cosa che ad esempio a Venezia è la pianificazione territoriale. Forse qui gli studenti, quando vengono a fare l'Erasmus, cercano di nuovo questo contatto con la città e quindi operare in una scala che arrivi anche a tener conto di quello che è la dimensione esatta di una strada, e quindi capire, come ad esempio la Seashore Street, che cosa accade in quel marciapiede, in quella sezione stradale, quando iniziamo ad avere, perché è già successo l'anno scorso in un tratto qui del litorale di Lisbona, che il mare, fiume Tejo, era già arrivato a toccare le prime parti di questa strada. Quindi cosa facciamo? Chiudiamo semplicemente la strada? Non sono dinamiche che si possono risolvere così, senza prima studiarne la morfologia urbana legata all'area del sapere che è della scienza dell'innalzamento climatico. E infatti la Facoltà di Lisbona ha questo legame tra la Facoltà di Architettura e la Facoltà di Scienze.
Ma come si affronta nelle aule di architettura il tema del riscaldamento climatico? C'è la consapevolezza che il disegno e il progetto non possono in nessun modo sottovalutare questa realtà?
Si parte da uno studio di quello che è il presente, di quello che ci troviamo a studiare tutti i giorni, quindi l'analisi del progetto, quindi quello che verrà fatto come intervento da parte dello studente, viene prima quasi interrotto attraverso lo studio ipotetico di scenari. Quindi dopo avergli fatto analizzare il presente, gli si chiede questo sforzo di immaginazione, di immaginare che cosa siano scenari a 20 anni, scenari a 50 anni e scenari a 100 anni. E poi quando si ritorna al presente per chiedergli il futuro più prossimo, quello del progetto urbano a scala di città o anche a scala di edificio, gli si richiede poi di nuovo lo sforzo di tornare allo scenario che si era immaginato. E quindi si può parlare di cambiamenti come innalzamento del livello del mare o onde di calore all'interno delle città e altre dinamiche che sono comunque chiamati a rispondere. Quindi viene considerato un elemento presente nella progettazione senza avere un bisogno di metterlo quasi in programma. È una cosa che ormai fa parte, se ne parla e quasi nessun corso lo lascia come componente aggiuntiva.
Tra i mezzi di trasporto più popolari di Lisbona non può mancare il tram. Il numero 28 attraversa il centro storico, è il preferito dai turisti. Nelle ore di punta è sempre sovraffollato e sono necessarie lunghe attese per salire a bordo. È uno dei simboli della capitale del Portogallo. Lo prendo anch'io per recarmi nello studio dell'architetto Aires Mateus, premio Pessoa nel 2017 per le arti e la cultura e docente all'USI, Accademia di Architettura di Mendrisio. Il suo corso di progettazione architettonica ha riguardato anche Lisbona, la sua identità e il rapporto con l'ambiente.
In Mendrisio tutti gli anni guardiamo una città diversa, organizzata un po' intorno da un professore. Quando ha toccato a noi organizzare questo che è diciamo, il lavoro dell'ultimo anno, il lavoro di diploma, ovviamente abbiamo scelto Lisbona. Dopo il tema per Lisbona l'abbiamo pensato in lavorare lungo il fiume, perché in realtà il Tago è l'identità di Lisbona anche prima dell'esistenza di Lisbona. Lisbona si è messo qua con questa presenza di questo fiume e per quello diciamo stiamo lavorando sulla identità, sulla base della città. E poi abbiamo scelto diverse possibilità, per esempio recuperando la vecchia opera di Lisbona, ma recuperando quell'idea o recuperando alcune altre idee di sviluppo della città. E dopo anche lavorando in questa continuità che è l'apertura della città al fiume, perché per molti anni diciamo che il porto ha bloccato il rapporto città-fiume. Più recentemente c'è stato fatto un sforzo anche perché la Comune ha preso possessione di una parte del rapporto col fiume, si è stato un altro diciamo.
Ci aiuta camminando per le vie di Lisbona a comprendere il rapporto con l'ambiente in generale. Come è cambiata questa città per esempio negli ultimi anni, se è cambiata?
Prima da fare nuovo, recuperare. E questa è forse l'idea più importante, perché c'è una parte importante dell'idea ambientale che ovviamente possiamo mettere a posto, migliorare tutto che è isolamento, migliorare tutto quello che è vetro, produrre energia, produrre riscaldamento e tutto qua, quello da una certa forma sono diciamo nuove abitudini che arrivano all'architettura, alla buona pratica dell'architettura. Però io credo che quando stiamo parlando dell'Europa c'è una pratica molto più importante per l'architettura, che non ha niente a che vedere con la forma come l'ingegneria deve affrontare il problema climatico, la forma come l'architettura deve affrontare il problema della sostenibilità. E quello per me è, diciamo, disegnare da un modo intemporale, recuperare quello che c'è e disegnare da un modo intemporale. Che vuol dire che la storia dell'Europa è molto basata su edifici che hanno stato sempre cambiando di funzione, ma sono stati sempre gli stessi edifici, da conventi che si sono stati trasformati a installazioni militari, a scuole, a alberghi, sempre cambiando la sua funzione e rimanendo la stessa struttura. E quella è veramente la cosa più ecologica che si può fare, di che non possiamo stare sempre a fare, a costruire, a cambiare, ma diciamo cambiare da un modo cosciente. E quello per me credo che è quello che si ha molto cambiato nelle abitudini. E in realtà quando vediamo per esempio la città di Lisbona, è una città che adesso più che altro si sta ristrutturando. La cosa più importante è ovviamente l'idea del restauro.
It is a challenge for some issues, for instance to be landscape green maybe more difficult in
è una sfida per alcuni problemi. Per esempio, destinare più verde al paesaggio è più complicato in città compatte, perché c'è poco spazio per le aree verdi. Sebbene siamo riusciti ad aumentare questi spazi del 10% negli ultimi anni, e raddoppieremo questa percentuale entro il prossimo anno, un risultato non facile in una città densamente popolata come Lisbona. Il punteggio che abbiamo ottenuto qui è stato molto alto e decisivo per l'assegnazione del riconoscimento di capitale verde. Stiamo realizzando 9 corridoi verdi. Il progetto si estende su un periodo di tempo di 10 anni. Gli spazi verdi saranno fruibili dai residenti e abbiamo avviato anche un progetto per il risparmio dell'acqua. Ogni sabato, con un gruppo di volontari, piantiamo gli alberi nelle nuove aree e anche i cittadini sono coinvolti nella definizione della nuova città. Crediamo che il fatto che la città sia compatta aiuti alcuni indicatori. Per esempio, è più facile gestire la mobilità. Rinnovare gli spazi pubblici, le infrastrutture sono già state realizzate, quindi è più facile agire, è sufficiente effettuare solo alcune migliorie. Tutto è molto più vicino, è possibile raggiungere il posto di lavoro o andare a piedi al cinema o a eventi pubblici.
Everything is close to work, to walk, to go to the cinema, public events.
Se é contigo que vai ser, que seja sem medo.
Patrick Eberhard, origini zurighesi, è direttore commerciale di un'azienda che si occupa di energie rinnovabili, la Energetus. Una 60 di dipendenti e una lunga storia sul territorio portoghese. Alcuni anni fa la società svizzera Sulzer decise di dismettere alcune filiali che vennero rilevate dai manager svizzeri che le gestivano. È il caso dell'ufficio Energetus nel quale ci troviamo in pieno centro a Lisbona.
First of all, you always need to remember that large hydro has always been a big producer, as in Switzerland, as you might.
Innanzitutto dobbiamo ricordare che la produzione idroelettrica ha una larga tradizione, come in Svizzera. La maggior parte è stata realizzata negli anni 50 e 60. La differenza tra Svizzera e Portogallo è che dalla metà degli anni 2000 è stata messa in atto la politica delle tariffe feed-in, riservate al settore delle rinnovabili, che ha consentito ad aziende pubbliche e private di investire. Sono stati allestiti numerosi impianti eolici. Il Portogallo ha cercato di costruire una catena di produzione nel settore eolico. Ci sono aziende nel nord che producono pale, motori e torri. Si tratta di aziende tedesche, ma che hanno la produzione in Portogallo. Anche il governo si è impegnato nelle rinnovabili. Negli ultimi 5-6 anni le cose sono molto rallentate. Ormai il Portogallo è autosufficiente. Il governo ha preferito fermarsi. Nel frattempo il prezzo per la realizzazione degli impianti e il prezzo dell'energia è sceso notevolmente. Allo stesso modo, negli ultimi anni si vede grande entusiasmo nel settore fotovoltaico. Il prezzo dei pannelli è sceso considerevolmente, una frazione di quanto costavano solo alcuni anni fa.
So nowadays it's actually viable to build a large 5 megawatt, 10 megawatt, 20 megawatt.
È facile costruire impianti da oltre 20 megawatt e vendere la produzione a prezzi di mercato. Il problema in Portogallo è che non ci sono sufficienti impianti di distribuzione dell'energia. Se si costruisce un impianto, non si può immettere in rete la produzione. Questo è un problema. E prima bisogna risolvere questo problema, poi saranno concesse nuove licenze. Anche noi in questo settore siamo fermi da almeno un paio d'anni. Servono investimenti. È possibile che il governo non intenda investire in un settore nel quale gli obiettivi sono già stati raggiunti, come definito anche dall'Unione Europea.
does not want to invest in a point where we already achieved the goals that we have set or that was set out by the European Union.
Mostra a Patrick Eberhard una fotografia di alcuni mesi fa trovata sulla rivista italiana Panorama, alcune pale eoliche su una roccia a picco sul mare. Nell'articolo si ricorda che nel 2018 il Portogallo ha raggiunto l'autosufficienza energetica utilizzando solo fonti rinnovabili.
Can you describe this photo?
Yeah, this photo is taken in Madeira Island, which is one of the islands belonging to Portugal.
Questa foto è stata scattata a Madeira, un arcipelago portoghese nell'Atlantico. Si tratta di un impianto eolico, probabilmente il primo, ed è di nostra proprietà. Nell'immagine si vedono le rocce, il mare azzurrissimo e l'impianto eolico a picco sull'oceano. C'è una disputa con le Azzorre. Loro sostengono che ne hanno uno più vecchio. Questo nella foto è degli anni 90. L'impianto produce poca potenza, solo 150 kW. Per torre. Nulla se paragonato a quelli di oggi, 3 megawatt. Sulla terraferma la maggior parte è di 2 megawatt in Portogallo.
And most of the installed ones I think are about 2 megawatt currently in the installed park in Portugal.
L'energia fotovoltaica è destinata dunque a diventare il biglietto da visita verde del Portogallo. Solo nella regione centro-meridionale di questa nazione le ore di sole sono circa 3.000 ogni anno. In questo settore Lisbona è anche un polo di ricerca, come ricorda il professor Alessandro Fantoni, docente di fisica applicata all'elettronica presso l'Istituto Superiore di Ingegneria di Lisbona.
In Portogallo, fin dagli anni 90, esiste un grande impegno nella ricerca scientifica, con progetti finanziati dalla Comunità Europea. E sono arrivati in Portogallo molti soldi con cui sono state finanziate ricerche per le cellule fotovoltaiche di nuova generazione. E in Portogallo si fa ricerca su queste cellule di nuova generazione. Dal punto di vista della produzione, tutto questo know-how non è stato sviluppato molto qui in Portogallo, ma per esempio lo è stato nella stessa Svizzera. L'Università di Neuchâtel ha creato spin-up imprese che hanno riapplicato esattamente queste tecnologie. Sono state sviluppate anche dai gruppi di ricerca portoghese sul silicio amorfo, silicio microcristallino, nanocristallino, che sono tutte versioni più economiche del materiale silicio cristallino che utilizzano normalmente, che permette di fare cellule solari di uno spessore ridotto, quindi utilizzare meno materiale, meno silicio in sostanza. E quindi l'obiettivo era quello di creare sistemi che fossero molto più economici anche come produzione.
Lisbona nel 2020 sarà capitale verde europea. È dunque una sorpresa?
La città è molto cambiata, soprattutto per un'esplosione di turismo che c'è stata negli ultimi 2 o 3 anni. Negli anni 90, quando si arrivava a Lisbona, sembrava di fare un viaggio nel tempo indietro negli anni 50 italiani. Adesso questa cosa non c'è più, non troviamo gli stessi negozi, gli stessi centri commerciali e troviamo gli stessi fiumi di turisti che sono trasportati qui dalle navi da crociera. No? Se diamo un'occhiata al porto di Lisbona possiamo vedere anche in giorni speciali 4 o 5 navi da crociera, che vuol dire 50.000 turisti che escono sulla banchina e cominciano a vagare per il centro storico. La città è piccola, insomma, se noi pensiamo a Roma-Parigi, no? Ci sono molti turisti, ma la città è grande, sono diluiti. Questa città ha 700.000 abitanti, quindi è una città tutto sommato piccola, e quando abbiamo 100.000 turisti o 300.000 turisti si fanno una percentuale enorme sulla popolazione. Quindi i mezzi pubblici sono spariti, sono praticamente utilizzati solo da turisti, tutte le abitudini di vita quotidiana sono cambiate, i ristoranti sono cambiati, sono diventati un'offerta per il turista. Io faccio parte di un gruppo di persone che sono arrivate qui negli anni 90 e che hanno costruito la loro vita qui, e molti se ne stanno andando a causa un po' della perdita di quel fascino che Lisbona aveva fino a 4-5 anni fa. Allo stesso tempo invece sono un sacco di pensionati che vengono soprattutto dal nord Europa a causa delle facilitazioni fiscali e si trasferiscono in Portogallo. Bisogna dire che tutto questo cambia, non tutto quello che cambia viene per male, e Lisbona, capitale verde, ma soprattutto capitale della tecnologia, perché si sta investendo molto per creare facilitazioni per le nuove start-up, quindi giovani ingegneri, giovani scienziati. Stanno costruendo per esempio un'installazione gigantesca che è un hub creativo tecnologico che dovrebbe alloggiare spazio per più di 1.000 start-up di nuova concezione, e molte di queste associate alle nuove tecnologie, quindi anche evidentemente con un ritorno per le tecnologie dell'ambiente, le tecnologie delle energie rinnovabili.
E Era Alessandro Fantoni, professore di fisica applicata all'elettronica all'Istituto Superiore di Ingegneria di Lisbona. Sono intervenuti l'architetto del paesaggio Duarte Mata, il presidente del Consiglio Nazionale Portoghese per l'Ambiente e lo Sviluppo Sostenibile, professor Felipe Duarte Santos, l'architetto e docente dell'Università della Svizzera Italiana, Accademia di Mendrisio, Aires Mateus, il direttore commerciale di Energetus, Patrick Eberhard, e l'architetta e ricercatrice Francesca Dalcin.
Quando ho saputo che Lisbona è stata candidata e poi ha vinto a Capitale Verde per il 2020, la prima cosa che ho pensato è che c'è ancora tanta strada da fare. Ci sono altre tematiche all'interno della città, e non soltanto città, ma bensì area metropolitana, che avrebbero bisogno di essere risolte. Quindi il mio auspicio è che non sia solo Lisbona città, capitale, bensì l'area metropolitana, che necessita non soltanto di economie, bensì di politiche capaci di dare una svolta a certe dinamiche territoriali che non sono molto favorevoli a contrastare i cambiamenti climatici.